Reporter 24 di Alessandro Milan.
Ben ritrovati a Reporter 24 alle 16.08 minuti, 349-238-6666 per i vostri messaggi oppure reporter24 e radio24.it per le vostre mail. Vogliamo tornare a parlare in apertura della vicenda di Torino, della scuola, l'Istituto Albert Steiner, dove lo sapete, ce ne siamo occupati un paio di giorni fa, è stato individuato come l'istituto dove è stato girato quell'odioso video nei confronti di un ragazzo affetto da autismo. Perché lo sapete che se avete letto i giornali sono stati presi i primi provvedimenti mi pare di poter dire anche abbastanza duri nei confronti dei 4 studenti autori materiali degli abusi, e sono stati sospesi per un anno, verranno bocciati. E tra l'altro non è finita qui, perché se ne parlerà anche oggi, sono allo studio altri provvedimenti. Ne parliamo con due ospiti. Il primo è un professore all'interno, professore di lettere all'Albert Steiner, anche responsabile del progetto Tutor, è il professor Silvio Brignoli. Buon pomeriggio, professore.
Buongiorno.
Così come saluto Fernanda Tuccillo, che è preside a Napoli e anche membro della Commissione Scuola e Legalità al Ministero dell'Istruzione. Buon pomeriggio, professoressa. Professor Brignoli, punizioni dure? Qualcuno dice che dovevano essere ancora più dure. Lei che ne pensa di quello che è stato deciso dalla scuola?
Ma io penso che quello che è stato deciso dalla scuola in questa situazione è stato probabilmente deciso sull'onda di una, come dire, di un'ansia mediatica indotta anche dalla pubblica opinione e dai giornali. Cioè, io credo che bisogna dire che intanto la punizione deve essere dura, ovviamente, però i tempi della scuola sono aperti differenti da quelli della magistratura e da quelli che esige l'opinione pubblica. Io credo che il compito primario della scuola sia quello dell'educazione, quindi l'educazione in questo caso doveva essere rivolta in primo luogo verso i 4 responsabili. Allora io temo che una punizione così dura possa in qualche modo prefigurare una loro espulsione dalla scuola, e questa non è la risoluzione del problema, ma è anzi direi un accentuare il problema.
E voler colpire 4 persone che sono macchiate sicuramente da grave colpa, ma...
No, però comunque sono nostri studenti e rispetto a loro noi abbiamo un dovere di educazione. E a maggior ragione in un momento come questo, quindi il problema nei prossimi mesi sarà non perderli di vista, coinvolgerli in lavori che la scuola fa all'interno e all'esterno della scuola, in modo tale che non ci sia un'interruzione nel rapporto educativo, perché questa è la cosa più importante in questo momento qui, credo, no? Poi è ovvio che le persone all'esterno esigono chiarezza, durezza, e questa probabilmente deve esserci. Però secondo me rischiamo con una punizione così grave di perderli per strada, e questa è la peggior cosa che potrebbe capitare.
Senta, io ho detto che non è finita, perché mi pare che sia allo studio previsto un altro consiglio di classe quest'oggi, più tardi, in cui il preside, ma lei me lo confermi o me lo può confermare o smentire, avrebbe proposto 15 giorni di sospensione a tutta la classe, cioè anche a tutti gli altri che erano presenti e che evidentemente non hanno fatto nulla per impedire questa
cosa. Allora, la misura vera e propria, l'entità della misura io non la conosco, è ovvio che intanto sarà convocato un consiglio di classe, può darsi che sia oggi, questo non lo so, però è all'ordine del giorno e prenderà provvedimenti rispetto alla classe, perché alla lettura degli avvenimenti che abbiamo fatto all'interno del collegio docenti è ovvio che se questi 4 sono responsabili, la classe che assisteva al video e che non ha espresso posizioni di condanna, di rifiuto, di interruzione di quello che stava avvenendo, è ugualmente responsabile. Anzi, direi che su questo bisogna essere molto chiari. Insomma, l'assistere da spettatori è un atto che si configura come reato e come lesione della libertà individuale, è altrettanto grave dell'atto stesso, direi quasi.
Certo.
Per cui è ovvio che provvedimenti verranno presi. Ma soprattutto su questa classe bisognerà lavorare, anche perché, l'avevo già detto a una sua collega precedentemente, questa classe si configurava come una classe nell'assoluta normalità.
Cioè, ecco, a questo proposito, chi sono questi 4 ragazzi? Nel senso che io ho letto qualche dichiarazione sui giornali, qualcuno dice io non mi scuso, mi inginocchio, andrei se potessi a casa sua, a casa ovviamente del ragazzo che è stato vittima di questi abusi, da casa mia a casa sua andrei in ginocchio per scusarmi, non avevo capito, o qualcun altro dice ho capito subito, è stata una grave stupidata, cioè, ci descriva un po'. come hanno reagito?
Io non li conosco perché sono della succursale, io sono della sede, però da quello che ho potuto capire dalle relazioni dei colleghi, dai documenti relativi ai loro voti di fine d'anno dell'anno scorso, sono studenti assolutamente normali, questa è la cosa preoccupante, che non sono studenti indicati come studenti a rischio, sono studenti assolutamente normali. E anche il meccanismo del video, se ci pensiamo un attimo, ha delle implicazioni che sono veramente allucinanti, cioè questi ragazzini hanno costruito un video sostanzialmente per far ridere e poi l'hanno mandato in internet con i loro volti, come se ci fosse un'assoluta ignoranza delle responsabilità individuali, cioè come se la cosa fosse semplicemente un'immagine, una serie di pixel e non una realtà reale, è questo che ha preoccupato particolarmente il collegio.
Per questo il preside ha detto per quegli studenti era come un videogioco.
Eh sì, perché capisce, di atti che quasi violenti che avvengono nei corridoi, ne capitano all'interno di un quadrimestre, due che si affrontano per motivi sentimentali, per i più vari, quello è comprensibile, si interviene ma è comprensibile. Qui è stata fatta un'operazione mediatica, un video, in cui l'oggetto dell'aggressione era un disabile che doveva interpretare un disabile, per cui due volte vittima e il tutto con un'assoluta naturalezza che a mio parere è indotta da modelli televisivi, cioè non è molto differente ridere perché un bambino cade dal seggiolone o perché qualcuno scivola sul ghiaccio con le risate di sottofondo dietro. Cioè nel momento in cui il bambino cade dal seggiolone e la gente ride dietro e tu sei indotto a ridere, quel bambino non è più un bambino, è una serie di pixel. Allora io ho l'impressione che questo non è un caso di bullismo, è qualcosa di un po' più complesso, un po' più grave, infatti dovremmo rifletterci a lungo come collegio docenti e intervenire in maniera acconcia.
No, beh, probabilmente lo farete anche. Io le chiedo un attimo di pausa perché ci sono le informazioni sul traffico, poi ovviamente andiamo anche dalla professoressa Tuccillo, abbiamo dato ovviamente la priorità al professor Brignoli che vive all'interno della scuola quello che sta succedendo. Allora, un minuto di traffico, poi continuiamo il discorso riprendendo dalla professoressa Tuccillo.
Gan Assicurazioni diventa Groupama. Groupama. Ti diamo tutte le opportunità. Vi presenta Che strada fa?
Sull'autosole segnaliamo code tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione Bologna a causa di una vettura ferma in galleria. Ci spostiamo a Genova, qui la situazione rimane invariata, dove per lavori ci sono code sulla A10 Genova Ventimiglia tra Savona e Spotorno verso Genova e nella zona dell'aeroporto in direzione Ventimiglia. Di conseguenza code anche sulla vicina A7 tra la A12 Genova Rosignano e la A10 nelle due direzioni e in città in prossimità delle autostrade. 2 chilometri di coda per lavori si incontrano sulla 14 Adriatica tra Pescara Ovest e Pescara Sud in direzione di Taranto. Queste al momento le notizie, il prossimo aggiornamento tra circa mezz'ora.
Reporter 24.
E allora continuiamo a parlare di questo tema che poi si amplia ovviamente sulla questione bullismo, anche la questione videogiochi che abbiamo trattato nei giorni scorsi. Professoressa Tuccillo, tra l'altro voglio ricordare lei preside il circolo didattico Ristori Durante Napoli 34 a Forcella, Durante, dove veniva a scuola Annalisa Durante, uccisa dalla camorra.
Alle elementari Annalisa frequentava questo istituto, poi è andata alle medie alla Gonfalonieri.
Senta preside, innanzitutto lei ovviamente è esterna all'istituto torinese, però la lettura che ha dato, quello che ha potuto leggere sui giornali, la lettura che ha dato il professor Brignoli di quello che può essere successo, il meccanismo che è saltato in questa vicenda, lei la condivide?
Sì, lo condivido perché, voglio dire, pur essendo zone completamente diverse, con delle zone, come diciamo, persone, ragazzi di provenienti da società, diciamo, diverse, viviamo in qualche modo simili episodi, non così gravi. Sono d'accordo fino a un certo punto, ritengo che rispetto soprattutto alla punizione che è stata data ai ragazzi, è vero, noi abbiamo tempi diversi, però finalmente abbiamo avuto dei tempi rapidi, perché in questa società dove tutto ci circonda è la risoluzione di un problema a tempi lunghissimi, avere dato una risposta immediata è il fattore, diciamo, è portatore di un buon messaggio. Forse avrei evitato la bocciatura, cioè il non far studiare più i ragazzi, perché è vero che avranno attività di recupero, attività di mansioni su altri bambini disabili, ma l'abitudine allo studio, secondo me, è una cosa, una priorità che non va mai dimenticata.
Però quello che ha detto il professor Vignoli, effettivamente, cioè il fatto di mettere questo video su internet, di riderci, di trovarlo come un videogioco, come ha detto il preside, effettivamente questa, secondo me, è un aggravante, non tanto perché è evidente, tutti possono entrare su internet e vederlo, ma proprio un aggravante per il loro...
Non hanno capito nemmeno quello che stavano infatti. Probabilmente facendo.
Ah, non solo, forse l'hanno capito e l'hanno trovato divertente.
Nella loro logica, ecco, certo. Quello è il problema, noi stiamo affrontando in questa società, soprattutto italiana in generale, negli ultimi anni un grande degrado culturale, è venuto a meno il valore della famiglia, per lo più la famiglia ha contatti sporadici, generalmente poco si mettono a tavola e discutono, si mettono intorno a un tavolo a giocare e poi a parlare tra di loro, per cui quello che è il primo luogo di educazione è venuto meno, il secondo che è la scuola ha su di sé una serie di incombenze, di rapporti da dover costruire, di educazione proprio da costruire con i bambini, che spesso poi non riesce a completare tutto e a risolverli tutti. La scuola è un istituto di per sé legale, nel senso che all'interno si vive secondo regole, quindi il bambino quando entra dentro, lo studente quando entra vive secondo delle regole alle quali non sempre sottostà. E quindi voglio dire, appoggiandolo al degrado culturale, alla famiglia che non c'è, a una televisione mass media, io penso per un attimo a quello che passano per la televisione, scene, a quelle anche le scene del tifo, del calcio, no? Dove abbiamo visto le persone non più vedono la partita e quindi i giocatori che rincorrono il pallone e cercano di fare un gol, ma vediamo scene di persone che divergono poltrone, buttano, cioè una violenza del tutto gratuita, ma che viene somministrata negli anni ai nostri giovani.
Sì.
Per cui il degrado sta cominciando a entrare nel DNA delle persone.
Io però vorrei fare ascoltare a voi, gli ascoltatori, quello che ci ha detto un paio di giorni fa, quando ci siamo occupati per la prima volta, Marco Cappelletti, che è un 21enne, che per anni è stato vittima di bullismo quando aveva 14 anni. Ora è uno studente di giurisprudenza, molto intraprendente, ha sofferto molto ma ne è uscito, ha fondato anche un sito www.bullismo.com dove si raccolgono, c'è anche una psicopedagogista che aiuta tutti i ragazzi che scrivono le loro storie. Perché? Perché abbiamo parlato di responsabilità di TV, famiglia, il degrado, eccetera. Marco Cappelletti ci ha detto anche le responsabilità dei professori, e visto che ne abbiamo due, vogliamo ascoltare che cosa ci ha detto.
Oggi la vittima ideale è quella gentile, quella buona, quella cordiale, che si fida soprattutto degli altri, perché oggi fidarsi è tanto raro quanto pericoloso. Molti miei compagni che all'inizio sono stati presi di mira insieme a me hanno reagito con cattiveria, anche con violenza, e sono stati lasciati in pace. Poi si sono concentrati su di me, che non mi difendevo, che usavo la parola e che chiedevo aiuto ai professori, i quali dall'inizio alla fine mi hanno ignorato.
Cioè, che vuol dire? Lei è andata dai professori?
Io in classe mi alzavo, andavo di fianco alla cartola e dicevo: non ce la faccio più, aiutatemi. Il professore mi rimandava al posto, i compagni stavano in silenzio e i tizi all'intervallo mi ribeccavano, perché hanno avuto la piena coscienza in questo modo della loro intoccabilità, della loro onnipotenza, perché poi abbiamo anche la sindrome del Superman nel bullo. Ma questa è causata dal fatto che le scuole non hanno una preparazione, secondo me, di tipo anche professionale per far fronte al fenomeno, per trovare le pene giuste. Una volta ho sentito dire che la dittatura nasce quando 100 persone hanno paura di 2. Il bullismo crea la tirannia, crea un sistema autoritario dove un gruppo comanda altri e chi trasgredisce alle norme verrà poi punito.
Allora, questo ci ha detto Marco Cappelletti, vorrei girarlo ai miei ospiti, a cominciare dal professor Brignoli. Ha detto i professori, io andavo dai professori, certo, per carità, è un caso singolo, lui ha portato la propria esperienza, non è che tutti i professori, per carità, però che aiuto c'è concreto dai professori, o tante volte si dice: ma dai, su, forse stai esagerando?
Ma io, vabbè, ovviamente ogni caso, come diceva lei, è singolo. Io credo che da parte degli insegnanti ci sia un'attenzione a questi fenomeni e che a volte anche fra di noi c'è impreparazione proprio anche tecnica, no? A cogliere i segnali di difficoltà, perché cioè io non vorrei dire, per esempio, si parla tanto di insegnanti di sostegno, parliamo del nostro caso. L'insegnante di sostegno del ragazzo autistico aveva su 40 ore settimanali che il ragazzo frequentava 9 ore di sostegno. Nelle rimanenti ore, che quindi erano un numero enorme, il ragazzo era sostanzialmente lasciato al buon senso, perché posso parlare solo di buon senso, dei colleghi delle altre materie, perché i colleghi delle altre materie non avevano la preparazione specifica per intervenire in casi di questo genere. Io voglio dire, nella mia classe, in una mia classe in sede, ho una ragazzina con dei problemi non gravi e un ragazzino audioleso. Io riesco a gestire questi ragazzini anche in assenza dell'insegnante di sostegno, che è presente 9 ore. Ma nelle altre ore, se questi ragazzini avessero dei problemi più gravi, io non avrei la preparazione per seguirli. Cioè, è questo che è sconcertante, voglio dire, adesso senza far polemiche, ma il ministro della pubblica istruzione si è fatto parte lesa contro i 4 studenti dello Steiner. Se invece di farsi parte lesa avesse non lesinato sugli insegnanti di sostegno e sulla preparazione degli insegnanti di sostegno, forse il gesto sarebbe stato più meritorio.
Guardi, la professor...
perché le dico, in quella classe l'insegnante di sostegno di cui si parla, no, era presente 9 ore su 40, ma non perché dopo andava a fare la spesa, ma perché quello era il tempo a lei assegnato.
Certo, visto che la professoressa Tuccillo la chiamerà in causa anche come membro della commissione scuola e legalità del Ministero, perché fa parte di questa commissione, professoressa Tuccillo, vuole dare anche una replica a Brignoli sulla questione insegnanti di sostegno? Sono pochi e quindi si arriva fino a un certo punto.
Non potrei che replicare che ha del tutto ragione, per cui, per carità, io faccio parte della commissione legalità del Ministero, in quanto, come devo dire, porto esperienze di una scuola che nel quartiere sta vivendo un periodo di scuole aperte, di rapporto con i genitori, con il territorio. Per quanto riguarda quello che denunciava il professore, sono anni, soprattutto negli ultimi 4 anni, che abbiamo registrato un ulteriore continuo abbattimento dei docenti di sostegno, che gli editti dicevano il contrario. I bambini disabili aumentano perché fortunatamente i genitori, rispetto a qualche anno fa, hanno più coraggio, li portano a scuola fin da piccoli e soprattutto aumentano le patologie, cioè la gravità e quindi la specializzazione del docente di sostegno che deve dedicarsi. E contemporaneamente aumentano i tempi della scuola e il docente di sostegno, quando ne ha fatti 18 nella scuola medio superiore o 22 nella scuola elementare, va via. E i bambini stanno a scuola 40 ore. È vero, sono insufficienti e non adeguatamente preparati. Questo credo che però è un impegno che il Ministro ultimamente si è dato rispetto a quello che è la formazione del docente e quindi mi auguro che si cominci da qui e da questo momento in poi una serie di, rispetto al bullismo, in commissione nella commissione dell'età c'è un gruppo che lavora su questo, non solo per avere un monitoraggio di tutta la situazione italiana, ma anche di mettere in atto azioni positive per avviare una risoluzione in cui ci siano esperti, ci siano psicologi, ci siano i ragazzi che sono stati oggetto di questi fenomeni che sono sempre più, come devo dire, ampi e non prima si dicevano soltanto nel settentrione, invece sì. Posso sicuramente confermare che è purtroppo, come devo dire, una malattia diffusa come l'influenza in tutta Italia.
Professor Brignoli, per concludere, visto che abbiamo detto le famiglie, ci vuole descrivere per quello che sa, ripeto, non erano suoi studenti, non sono suoi studenti, ma che famiglie ci sono alle spalle di questi 4 ragazzi?
Ma io ho avuto modo di incontrarle per il compito che ho nell'interno della scuola, erano famiglie assolutamente normali.
Ecco. Dicono ecco la famiglia deve educare.
No, all'interno della scuola noi abbiamo dei casi a rischio, ovviamente, questi non erano casi a rischio, neanche a livello sociale. Secondo me il discorso, come dicevo nel primo intervento, è più complesso e molto più pericoloso, è un problema di destrutturazione dell'individuo che secondo me è andato avanti molto di più di quello che noi pensassimo.
Se leggiamo oggi Panorama, indagini, sembra che adesso, forse il bullismo c'è sempre stato, però sembra che adesso stia dilagando.
Ma è una forma più, è più irresponsabile, è una sorta proprio di, destrutturazione dell'individuo, non si è più responsabili delle proprie azioni, non è semplicemente una prevaricazione fatta a sangue freddo di cui uno si assume la responsabilità, no, è un gesto, qua quasi finto, cioè richiama il videogioco, secondo me è reale, nel suo tempo molto preoccupante, io credo che sia così.
Io vi ringrazio, vi fermo qui, detto che poi credo Via Voce se ne occuperà anche lunedì mattina di questo tema, perché ovviamente è un tema che, ripeto, non si può condire via in poche parole, è un tema molto più ampio, strutturato e va dibattuto più a lungo, perché il tema, il problema c'è. Noi ci fermiamo per il momento, borse pubblicità, poi nella seconda parte torneremo. Sapete che noi abbiamo letto per 3 settimane, abbiamo finito ieri la relazione sulla ASL di Locri, ma come promesso non è che ci fermiamo qui, continueremo in questi giorni con una serie di interviste, a cominciare da oggi. Altri temi nella seconda parte di Reporter 24.
State ascoltando un programma offerto da
Vodafone in Office. Il tuo cellulare elimina il telefono fisso dell'ufficio. Life is now. Vodafone.
Ieri lo chiamavi turismo, oggi chiamalo plein air. Dalla vacanza preconfezionata alla vacanza personalizzata, lungo i tuoi itinerari, con le tue passioni. Leggi plein air, diventerai viaggiatore ed escursionista, scoprirai i luoghi, vivrai nella natura, ritroverai la misura del tuo tempo libero. Con il camper, la caravan, la tenda, trasformerai il weekend, la vacanza e il viaggio in un'occasione di scoperta. Plein air, ogni mese in edicola.
È nato Microsoft Dynamics AX 4.0, il nuovo software per tenere sotto controllo le dinamiche della tua azienda. Informati su microsoft.it/AX.
Appena arrivato, è già un successo. Il nuovo Ford Transit è Van of the Year 2007. Da oltre 40 anni è il protagonista di una rivoluzione stilistica e tecnologica. Oggi si evolve con un design moderno, nuovi interni ergonomici, il comfort di un'automobile, grande maneggevolezza e guidabilità. Vieni a scoprire il miglior veicolo commerciale dell'anno in tutti gli showroom Ford. Nuovo Ford Transit, Van of the Year 2007.
Metti in moto la tua impresa con il Mondo di E. Programmi e servizi per gestire aziende di ogni tipologia e dimensione. ESA Software e Partner ESA. Più valore per la tua impresa. www.esasoftware.com.
Lunedì sul Sole 24 Ore, dossier pensioni integrative, un utile strumento per scegliere come destinare il proprio TFR e in più tutte le modalità di funzionamento dei fondi, le tutele e i trattamenti garantiti. Lunedì sul Sole 24 Ore.
Non passerò il resto della mia vita seduto davanti alla tele mangiando direttamente dalla scatoletta di tonno, no. A un certo punto mi alzerò e andrò a dormire.
Non fare il pigro. Oggi Alfa 147 può essere tua con la nuova offerta Stay Alive. Fino al 30 novembre, finanziamento 5 anni a tasso zero, anticipo zero, 5 anni di polizza furto, incendio e casco incluso nel piano, prima rata nel 2007. E in più 2 anni di bollo anche senza incentivi statali. Tag 069. Alfa 147. Stay Alive.
Che borsa fa?
Dopo l'apertura negativa per il mercato americano, che ha risentito dei dati sul settore immobiliare in frenata molto forte in ottobre, si allargano le perdite anche per le borse europee, anche se già c'è da segnalare a Wall Street un esordio con il botto per il Nemex, il maggior mercato energetico mondiale. Il prezzo del titolo è arrivato a $125 contro i 59 fissati nell'ambito del collocamento, ma questo non basta a ridare fiato al corso azionario americano. Il Dow Jones è in calo dello 0,19%, il Nasdaq perde mezzo punto, appesantiscono il loro bilancio i listini europei, Parigi -1,44%, Francoforte -0,57%, Londra -0,98%, a trainare i ribassi oggi titoli energetici, petroliferi e il settore automobilistico. Anche Milano perde lo 0,7%, in media fra Mittel ed S&P MIB, frenata molto forte su Tenaris che perde il 4%, quasi il 4% di calo su Saipem, quasi il 2% di calo su Eni. A guidare il plotone dei titoli al ribasso anche Fiat che perde il 3%, Mediobanca adesso -1,90%. Ancora invece è forte la spinta su Alitalia che guadagna il 5%, l'Ottomatica +2,94% e poi beneficia della ripresa che era in corso fino a poco fa del dollaro sull'euro, Bulgari +0,8%, in realtà anche il dollaro ha invertito la rotta, adesso riprende quota l'euro nei confronti della divisa statunitense a 1,28,35. È tutto, i mercati tornano con Focus Economia.
Vuoi guidare la ripresa oggi? Scegli il nuovo Volkswagen Crafter. Finanziamento tasso zero con garanzia lifetime. Oppure supervalutazione usato.
Nuovo Volkswagen Crafter. Oltre la potenza. Presso i concessionari Volkswagen, veicoli commerciali. Info 800 400 300.
Fai i tuoi acquisti natalizi comodamente seduto sul tuo divano. Con Dell puoi ordinare per telefono o in internet un PC all'ultimo grido, costruito su misura per te, è un prezzo incredibile! Come questo Dell Dimension con schermo piatto da 19 pollici, antivirus, backup e security center, a soli 679 euro, incluso il processore Intel Core 2 Duo. Dell tratta direttamente con te, chiama l'800 056 056, 800 056 056 o vai su dell.it/radio.
Sentine un'altra. Caro Babbo Natale, quest'anno voglio solo l'anima. E questa, Babbo Natale, pensa al mio futuro con tutta l'anima. Ma che gli hai preso a tutti?
Befana, sono tutte così. Vogliono anima, anima, anima.
Fatti un regalo. Sottoscrivi il fondo pensione Anima Orizzonti. Se lo fai entro l'anno, pensi al futuro e deduci al presente fino a 5.165 euro. Anima, la pensione di chi usa la testa. Chiama al numero 800 Futuro. Prima della visione, leggi il prospetto informativo su fondianima.it.
L'uomo di Sai Perché!
Sai perché se l'albero motore della tua auto in primavera germoglia, forse hai comprato un'auto troppo ecologica?
Ma allora, senta un consiglio anti-inquinamento.
Con gli eco incentivi Fiat hai fino a 3.500 euro per il tuo usato che vale zero, più 5 anni di garanzia e fino a 3 anni di bollo gratis. Approfittane, sabato 18 ti aspettiamo con orario continuato.
Sai perché se hai un euro 4 vai dappertutto, ma se hai 4 euro non vai da nessuna parte?
Offerta valida fino al 30/11/06, esclusa gamma 4x4.
Mai così bella, più pratica, più ricca, più colorata. Nuova la stampa, pour femme, pour homme, dal 19 novembre.
Che binario fa?
Buonasera dalla redazione delle Ferrovie dello Stato. Aggiornamento sui treni a lunga e media percorrenza. Iniziamo con un'informazione per gli utenti della Regione Veneto. L'Eurocity 51, che collega Venezia con Lubiana via Villa Opicina, è stato soppresso per un'agitazione sindacale proclamata dal personale delle ferrovie. La partenza era prevista alle 15.44. In direzione sud è dovuta ad un inconveniente tecnico il ritardo di 55 minuti dell'Intercity 509 Firenze-Rifredi-Reggio Calabria. Arriverà in stazione alle 22.10 invece che alle 21.15. Concludiamo con l'Intercity 553 partito da Milano Centrale e diretto a Taranto. Per un guasto al locomotore viaggia con 34 minuti di differenza sul programma. A destinazione alle 20.47. Monia Schietroma, Ferrovie dello Stato, per Radio 24.
Reporter 24.
Eccoci qua, alle 16.35 minuti, la seconda parte di Reporter 24. Come sapete, in queste ultime tre settimane abbiamo letto giorno dopo giorno la relazione che ha portato al commissariamento della ASL di Locri. Una relazione stilata dopo l'omicidio Fortugno, in base alla quale l'ASL Locrese è stata appunto poi sciolta. Sciolta perché, cito dalle conclusioni della relazione stessa, si è verificata non solo la presenza di un contatto tra le organizzazioni malavitose e l'azienda, bensì una vera e propria infiltrazione in quest'ultima. E ancora, leggo dalla relazione, il quadro che emerge fa ragionevolmente presumere che forze mafiose locali si siano infiltrate nell'area dell'istituzione sanitaria. Io voglio ricordare che in questa commissione ha esaminato 1.100 soggetti economici, 2.600 persone fisiche emerse, 1.630 dipendenti, 366 medici esterni convenzionati, 250 soggetti beneficiari di azioni esecutive nei confronti dell'ASL, 11 accessi diretti presso laboratori convenzionati. Ancora due precisazioni. Dei 1.630 dipendenti esaminati, 47 sono citati dalla relazione. Dei medici esterni controllati, cioè 366, 23 sono stati citati. E poi un numero incalcolabile di parentele, di legami, di amicizie o controlli con persone che hanno qualche problema con la giustizia. Ripeto, sono state citate tantissime persone, una ci ha scritto e ci ha contattato, io lo ringrazio, è nostro ospite, si tratta del professor Francesco De Matteis, che è primario in servizio presso la ASL di Locri, e a cui do il buon pomeriggio. Benvenuto professore.
Buonasera, grazie infinita per avermi ospitato e soprattutto la ringrazio per essere stato l'unico, ripeto l'unico, ad avermi dato la possibilità di poter esprimere, come dire, le mie verità, che poi sono verità, come vedrete, verità oggettive, verità processuali.
Perfetto. Professore, io possiamo iniziare dalle due pagine che la riguardano di questa relazione? Vogliamo riascoltarle, spero che non le dispiaccia, anche se so che le hanno causato ovviamente problemi non solo giudiziari, ma anche problemi che porta ancora sulla propria pelle. Vogliamo però ascoltare la parte di relazione che la riguarda. Sentiamo.
Dottor Francesco De Matteis, assunto l'11 settembre 1995, informative di polizia a carico, 13 aprile 94, segnalato all'autorità giudiziaria per reati contro la pubblica amministrazione, 12 febbraio 99, proposto per l'obbligo di soggiorno dal procuratore di Palmi, 18 marzo 99, segnalato per associazione di tipo mafioso, scarcerazione, 20 luglio 99, revoca dell'obbligo di dimora, 6 aprile 2000, il locale tribunale dichiarava con relativo decreto il non luogo a provvedere per l'obbligo di soggiorno. Varie. Dalla consultazione degli atti d'ufficio a carico del medesimo Francesco De Matteis risulta quanto segue. 15 aprile 94, deferito in stato di libertà dai carabinieri poiché ritenuto responsabile in concorso di reati contro la pubblica amministrazione. In particolare, ognuno dei denunciati per la propria parte di competenza adottavano, ratificavano, fornivano consulenze e dichiaravano immune da vizi una delibera irregolare che consentiva al titolare di ditta informatica di ottenere un ingiusto profitto per la fornitura di computer all'amministrazione provinciale di Reggio Calabria. 5 dicembre 96, deferito in stato di libertà dai carabinieri di Villa San Giovanni, poiché ritenuto responsabile, in concorso, in qualità di componente della giunta dell'amministrazione provinciale di Reggio Calabria, per gli anni 1988-1989, del reato di falsità in atti e abuso in atti d'ufficio, per aver procurato, attraverso il conferimento di vari incarichi, ingiusto vantaggio economico a favore di alcuni ingegneri, geologi e architetti. 3 novembre 98. Il GIP della Direzione Distrettuale Antimafia del Tribunale di Reggio Calabria, concordando con le risultanze investigative condotte dai carabinieri di Reggio Calabria, emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di esponenti della cosca mafiosa albanese, attiva nella piana di Gioia Tauro e con proiezione nell'Italia settentrionale, indagati per associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, voto di scambio, violazione della legge sulle armi e tentato omicidio. In particolare, il De Matteis, nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, veniva indagato, omissis, per avere cooperato nell'attività criminosa dell'associazione in qualità partecipe, conseguendo l'appoggio degli accoliti in occasione delle menzionate consultazioni elettorali e operando quale referente del Verni all'interno dell'amministrazione comunale di Cittanova. 19 dicembre 98, scarcerato dalla casa circondariale di Palmi e ammesso al regime degli arresti domiciliari in Siderno. 18 marzo 99, l'ufficio GIP di Reggio Calabria sostituiva la misura cautelare degli arresti domiciliari con l'obbligo di dimora nel comune di Siderno.
Allora, professor De Matteis, fin qui la relazione. Ovviamente spicca su tutte l'accusa, quella più grave, quella di concorso esterno in associazione mafiosa.
Sì. Dunque, guardi, io dico che con le mezze verità non si costruisce, la storia, non si fa storia e non si costruisce il futuro. Io non mi sottraggo a quelle che sono le informative di pubblica sicurezza che vengono riportate nella relazione, nel testo della relazione cosiddetta Bacilone, che è appunto la relazione della Commissione d'accesso alla Rete di Locri. Però dico come mai coloro i quali hanno redatto questa relazione si sono fermati soltanto alle informative, a riportare le informative di pubblica sicurezza, e hanno omesso, non so per quale ragione, di precisare con altrettanta dovizia di particolari e ridondanza che Francesco De Matteis, in ordine a tutte, ripeto, tutte le informative di pubblica sicurezza riportate a carico del De Matteis, è stato assolto con formula piena perché il fatto non sussiste, e di conseguenza, oppure è stato oggetto di archiviazione in sede di GIP, quindi praticamente in fase preliminare di indagine. A questo punto io fondamentalmente dico, com'è possibile che si possa, come dire, costruire una relazione in maniera così frettolosa, in maniera così sommaria e così fuorviante, anche perché dare in pasto un professionista all'opinione pubblica, al pubblico ludibrio, essere ancora una volta ingiustamente umiliati e mortificati, non è cosa che credo possa far piacere a nessuno, e non è cosa credo che possa essere additata quale iniziativa di vivere civile. Insomma,
lei però in questo, e queste sono precisazioni dovute, e noi volentieri, molto volentieri la ospitiamo per queste precisazioni che ci ha anche mandato per iscritto, crede che in qualche modo possano mettere in dubbio l'impianto intero della relazione? Io credo di no.
Guardi, io francamente non sono di quei calabresi che rimane con la testa sotto la sabbia come lo struzzo. Io non voglio essere il soggetto che nega quelle che sono le realtà e le evidenze. È evidente che in Calabria la mafia esiste, che è una mafia effettivamente un'andrangheta che è da colpire, da annientare, perché è una mafia che frena l'economia, frena lo sviluppo, frena la crescita, e che sostanzialmente quindi si contrappone a quelli che sono gli interessi generali del popolo sano, perché in Calabria c'è un popolo calabrese che è appunto un popolo laborioso, un popolo intelligente, è un popolo che vuole scrollarsi di dosso giorno dopo giorno con grande spirito di abnegazione questa etichetta che noi purtroppo ci ritroviamo addosso maledettamente, di popolo di 'ndrangheta, di terra di mafia, di terra di prevaricazioni, eccetera.
Ma questo non è così e si sa, non è un popolo di 'ndrangheta, per carità. Però
diciamo, le condanne generiche, come sa, direttore, non fanno bene a nessuno. Cioè, la mafia esiste, va combattuta, però va, come dire, fatto un lavoro di intelligence, un lavoro che mira a colpire le responsabilità individuali, e se ci sono anche collettive, ma con nome, cognome e con dati di fatto e risultanze investigative che poi devono trovare riscontro nella realtà.
Sì, mi faccio precisare, non sono il direttore che è Giancarlo Santalmassi, io sono Alessandro Milan. Le chiedo, professore, chi ha pubblicato questa relazione? Diversi siti, il quotidiano Calabria Ora, il sito Democrazia e Legalità, il sito La Genova Web, sono stati tutti, sono indagati per avere, sono stati anche oscurati. Posso chiederle, se non sono indiscreto, se dietro c'è la mano di qualcuno? Cioè, lei per esempio di fronte a questa relazione si è mosso, ha deciso di bloccare, guardi, qualcosa?
Guardi, io mi sono posto nei confronti di Radio 24 in maniera estremamente, come ha visto, corretta in termini di disponibilità.
È vero.
Altri invece li ho querelati, quindi ciò significa che non sono io a relazionarmi male con la stampa, ma talvolta la stampa a porsi in modo, come dire, improprio, diciamo così, con il sottoscritto. Per cui dico, sostanzialmente, questa reazione della magistratura, che può sembrare scomposta, in effetti può essere una reazione che non mira, come si vuol pensare, a mio avviso, a reprimere la libertà di stampa o a condizionarla o, come dire, a mettere il bavaglio a nessuno, ma probabilmente è una presa d'atto di alcune imprecisioni, di alcuni errori che ci sono probabilmente nella relazione, a parte il fatto che sostanzialmente loro sostengono che sia non un atto pubblico la relazione Basilone, ma un rapporto di pubblica sicurezza, e come tale quindi un atto sottoposto e da sottoporre al vincolo quindi del segreto.
Non è segretata, è riservata.
A monte era segretata. Però questo è un segreto di Pulcinella, perché praticamente in Italia il segreto, se dovesse essere gestito in questi termini, voglio dire, non lanciamo un buon messaggio ai potenziali collaboratori di giustizia, perché dicendo che lo Stato italiano non è in grado di mantenere il segreto su 200 pagine della relazione della Commissione d'accesso alla Sede di Locri, significa non incutere, come dire, sicurezza e tranquillità al potenziale collaboratore di giustizia, che io ritengo uno strumento utile per poter riuscire domani a debellare questa organizzazione malavitosa, quale è appunto l'Ndrangheta. Io non ho paura di citare l'Ndrangheta, come fanno alcuni addetti ai lavori che gli girano intorno, e hanno paura anche di pronunciare questo termine.
Professore, rimanga con noi, c'è il traffico, ma tra un minuto torniamo da lei.
Fondo Delta di Fimit SGR vi presenta Che strada fa?
Fatica a migliorare la circolazione intorno a Genova. Sulla 10 Genova Ventimiglia ci sono code per lavori tra Savona e Spotorno verso Genova e poi nella zona dell'aeroporto in direzione Ventimiglia. Qui si lavora infatti dopo le abbondanti piogge di ieri che hanno provocato una voragine. Ci sono ripercussioni sulla vicina A7, dove si sono formate code in entrambe le direzioni per rimettersi sulla 10 e sulla A12. Anche in città, nella zona proprio dell'aeroporto, il traffico è congestionato, come ci conferma la Polizia Municipale. È un nuovo nuovo peggioramento delle condizioni meteo inoltre è atteso a partire dalla tarda serata di oggi. Il traffico è poi molto intenso intorno a Bologna, in particolare sulla 14 Adriatica e in uscita da Milano sulla 4 Milano-Brescia. Migliora invece la visibilità sui percorsi dell'Emilia-Romagna dopo i disagi di questa mattina legati alla nebbia. Prosegue poi lo sciopero generale e a breve è atteso lo stop del trasporto pubblico locale in diverse città. A Firenze l'agitazione inizierà alle 17.30, proseguirà fino alle 21.30. A Milano lo sciopero sarà invece dalle 18 alle 22. A Roma la protesta scatterà alle 20.30 per concludersi a fine servizio. A Bologna, infine, i mezzi saranno a rischio dalle 22.30 a fine servizio. Lo sciopero del trasporto aereo prosegue invece fino alle 18. Dagli scali romani e milanesi non si segnalano però particolari disagi, mentre all'aeroporto di Torino Caselle c'è ancora qualche ritardo per i voli in arrivo legato però alla nebbia. Un'ultima notizia arriva dalla Capitaneria di Porto di Trapani, dove per le avverse condizioni del tempo sono possibili ritardi nei collegamenti. Per il momento è tutto, noi ci risentiamo tra mezz'ora.
Reporter 24.
Professor De Matteis, lei ha fatto politica, oltre a essere primaria alla ASL di Rocchi, ha fatto politica, è stato arrestato proprio, noi abbiamo recuperato l'ANSA il 4 novembre del, mi aiuterei, 98?
Del 98.
Sì, quando era assessore comune di Cittanova.
Ero assessore all'urbanistica al comune di Cittanova.
È stato anche assessore provinciale, mi spiega che vuol
quando
dire?
È stato anche assessore provinciale.
Fare politica in Calabria, che vuol dire?
Guardi, fare politica in Calabria significa effettivamente intanto avere coraggio, però fare politica in Calabria dovrebbe significare uscire dalle logiche che stanno adesso prendendo effettivamente molta strada, perché praticamente quello che succede oggi a Locri, che succede in Calabria, è la risultante di anni di apatia ed indifferenza di una classe politica che francamente ha lavorato unicamente in direzione dell'irrobustimento di quell'humus di clientelismo ed assistenzialismo che ha tenuto e tiene fermamente bloccato il voto dei calabresi. Le eccezioni a questa regola sono state pochissime, si contano sulle punte delle dita di una mano. E praticamente il bubbone di oggi comunque io ritengo che sia servito a qualcosa. È valso soprattutto a mettere a nudo quel malessere, quelle contraddizioni e l'incapacità che praticamente la nostra classe politica manifesta giorno dopo giorno, una classe politica che è assolutamente incapace di traghettare le istanze del popolo calabrese verso la sponda del cambiamento e della modernità. La Calabria ha bisogno di uomini veramente in grado di interpretare bisogni, sofferenze, istanze, ansie ed anche angosce del nostro popolo. Bene dice il pubblico ministero, il dottore Gratteri, bisognerebbe fare esattamente il contrario di quanto fatto dal legislatore italiano negli ultimi 12 anni. Questa è un'espressione eloquente, coraggiosa, perché effettivamente che fa onore al dottor Gratteri, che è uno dei pubblici ministeri veramente che si distingue, che rischia la vita.
Lo abbiamo avuto ospite, credo che l'abbia detto in un incontro con il ministro Mastella, che è scocciato, gli ha risposto in una registrazione televisiva. Professore, io la ringrazio, sa come ha detto noi a Radio 24, siamo, se lei vuole scriverci, vuole chiamarci a disposizione, io le dico una cosa, perché noi non ci fermiamo, lunedì prossimo penso che possa far piacere anche a lei, agli ascoltatori, anche perché credo che non abbia mai parlato, o se non è la prima volta poco ci manca, ma credo che sia la prima. Avremo nostro ospite il dottor Antonio De Luca, che è uno dei tre commissari straordinari attuali della ASL di Locri, in modo che magari faremo a lui qualche domanda sulla situazione adesso. Io professore la ringrazio e rimaniamo sempre a sua disposizione. Grazie per essere stato con noi il professor Francesco De Matteis, che voglio ricordare primario, responsabile del servizio CERT della ASL di Locri, la ASL 9 che è stata ed è attualmente commissariata. Allora, è il momento di passare a che cosa? Sono arrivati diversi messaggi sulla vicenda del bullismo, devo dire, per chi ci dice, per esempio, fa dei casi specifici della questione: mio figlio in quinta elementare ha visto il mancato aiuto dei maestri, si è fatta giustizia da solo ed è stato punito. Questo per leggere alcuni temi, alcuni messaggi che sono che sono arrivati e che non ho fatto tempo a leggere prima, d'altronde mi scuso, ma se ne sono arrivati davvero tantissimi. Mancano 3 minuti, vogliamo chiudere un po' in bellezza, nel senso che parlare un po' di cose leggere. Ogni volta che ci sono questo tipo di matrimoni si parla del matrimonio dell'anno. È tutto pronto? Non lo so, penso proprio di sì. Per il matrimonio di Tom Cruise e Katie Holmes, io saluto il sindaco di Bracciano, Patrizia Riccioni. Buon pomeriggio, sindaco.
Buon pomeriggio.
Sta vivendo anche lei il suo momento di celebrità?
Ebbene sì, mi sono trovata al centro di questa vetrina improvvisamente, ma anche piacevolmente.
Sì, poi allora mi sveglia alcune cose, perché mi hanno detto che lei un giorno ha sognato di fidanzarsi con Tom Cruise.
Ebbene sì, è stato un sogno premonitore.
No, mica premonitore, mica si è fidanzata con Tom Cruise.
Ma di un incontro sì, però.
Ah, vabbè.
Di un incontro, di diciamo un avvicinamento con questo personaggio. Certo, non era proprio il sogno, non era quindi proprio per il fidanzamento, ma era un modo di dire che questa persona probabilmente in qualche modo l'avrei incontrata.
Beh, ma stiamo facendo dei piccoli passi in avanti, perché prima l'ha sognato. Oggi mi risulta che le sia arrivato in municipio un mazzo di rose. Chi gliela mandate?
Me l'ha mandate Tom e Kate, quindi togliamo ogni dubbio.
Gelosa perché... questa Kate.
No. Ma non credo, insomma, che ne abbia bisogno, se è gelosa, è talmente bella.
Per carità. Per un attimo, magari, quando ha visto il biglietto Tom, un mazzo di rosa, ha detto, allora era un sogno premonitore davvero.
No, era un sogno che mi ha avvicinato.
Senta, io ho letto sui giornali un po' che è tutto pronto.
Sì, sono
arrivati anche Beckham e Signora, glielo dico dalle agenzie, magari non lo sapeva, ma arriveranno.
No, sto sentendo di ora in ora tutti i personaggi che arrivano, quindi ecco, la cosa diventa sempre più grande. Chiaramente ci fa particolarmente onore e piacere, insomma, l'attenzione cresce di ora in ora.
Secondo me lei ha fatto una cosa giustissima, ha messo in vendita che cosa? L'affaccio comunale?
L'affaccio comunale, noi abbiamo delle bellissime terrazze e delle finestre che guardano il castello in modo particolare e quindi dovendo affrontare delle spese in più eccezionali per questo evento, non avendo il comune di Bracciano nel budget i grandi eventi, né leggi speciali come Roma, e abbiamo pensato, per non gravare sulle spalle dei cittadini di Bracciano, di inventare questa piccola tassa per poterci aiutare, insomma, ad affrontare al meglio questa situazione.
Sindaco, siete sulla CNN, le faccio sentire.
Sì.
Proprio in questo momento vedo...
Senta,
c'è Tom Cruise con Katie Holmes.
A few seconds of the movie star in a hotel lobby. Meanwhile, there is frenzy in Bracciano, the small town.
L'ha sentito Bracciano, l'ha sentito sulla CNN. Sindaco,
sì.
Ha sentito l'audio in Bracciano, ha detto.
Bracciano.
Ma perché il servizio sarà di Alessio Vinci, che è uno straordinario collega italiano della CNN. C'è la CNN anche.
Ah, ho capito. Sì, ci sono tutti ormai a Bracciano, eh. Stanno girando tutti quanti, un po' tutte le televisioni, le radio, i giornali, tutte le testate. Mondiali, devo dire, questo per noi è un fatto eccezionale, e anche i cittadini di Bracciano sono contenti, cominciano ad essere anche orgogliosi.
Glielo faccio sentire ancora 10 secondi, Alessio
sì,
Vinci,
grazie.
Senta,
limits to anyone without an invitation. There will be a lot of people disappointed here if all this was a ruse.
È la voce di Alessio Vinci. Guardi, noi dobbiamo chiudere. Comunque, complimenti, lei
grazie,
ha fatto bene. Fossi stato
in
lei, avrei fatto anche il doppio il prezzo. Se uno è disposto a pagare per Tom Cruise, ha fatto bene a guadagnare un po' di soldi per le casse comunali. Complimenti. Ci fermiamo qui ringraziando Sara Spreafico e Elisabetta Fusconi in redazione, Luca Iunadi alla parte tecnica. Ci ritroviamo lunedì alle 16 con Reporter 24. Un saluto da Alessandro Milan.